E ben ritrovate su Congiunzioni, programma su salute e cura del giovedì pomeriggio, quindi diretta dagli studi di Radio Blackout in via Cecchi 21. Siamo un pochetto in ritardo, ma non ce ne vogliate. E niente, oggi parleremo di lavoro di cura, nello specifico il lavoro delle donne delle pulizie. Andremo a sentire delle donne che hanno portato avanti delle lotte in questo settore dove la sporcizia, diciamo, diventa l'emblema di quello che la messa a valore capitalista rifiuta e diciamo trasforma in nuova messa a valore rispetto a uno dei lavori più faticosi e usuranti che esistano. Quindi, insomma, saremo dalla Francia all'Italia a intervistare queste donne. E niente, noi quest'oggi apriamo la puntata con una dedica. Oggi abbiamo dato l'ultimo saluto al nostro compagno Marco e quindi vogliamo ricordarlo con una di quelle cose su cui lui ha inciso con più forza, come lui sapeva fare, quindi insomma che è l'arte della box, e quindi volevamo dedicargli questo pezzo e poi torniamo con gli approfondimenti di Congiunzioni.
Stare ad aspettare che le carni mi ferite sotto un cielo di stelle, ma se il cuore che io sento malato e che i lividi sono nell'anima, vieni a asciugarli tu, vieni a asciugarli tu. Tenere le braccia su te, scotticarmi alle corde. Domani se ti cercherò, avrò la faccia di un uomo pulito, tutto come una rosa, e una rosa non può appassire. Troppi fantasmi la notte indossano, ha troppi nemici in questa città. Troppi fantasmi la notte, troppi fantasmi la notte. Sentire il freddo di oceani, cara madre parla. Ho voglia delle mie idee, ho la forza di un pugno in faccia, a chi me le ha negate.
Siamo sempre su Congiunzioni, siamo alla puntata numero 24 e come dicevamo prima, quest'oggi l'abbiamo dedicata insomma a tutto quello che si tratta di considerare come lavoro essenziale, che è appunto il lavoro che molte donne sono costrette molto spesso a fare subendo ricatto e ipersfruttamento, e perché appunto in questo momento di pandemia il lavoro essenziale viene considerato in questo modo, quando in realtà è esattamente ciò che permette a tutta la macchina di continuare a produrre e a riprodursi esattamente nello stesso modo. E ovviamente ci interessava insomma affrontare questo tema dal punto di vista di donne che sono in questa situazione e che hanno deciso di lottare per cambiare la loro condizione. Prima di passare a queste dirette volevamo ricordare due appuntamenti che ci sembrano particolarmente importanti nei prossimi giorni. Il primo è quello che si terrà questo sabato 20 febbraio alle ore 10 davanti all'ospedale di Susa, un appuntamento organizzato dalle Fumne Notav, che ci hanno anche inviato un audio in cui ci raccontano insomma il perché di questa iniziativa, appunto in risposta alle dichiarazioni della nuova direttora Franca Dall'Occo dell'ASL Totre, che appena insomma salita in carica aveva così detto: penso che lo sviluppo dei cantieri legati alla realizzazione del TAV sarà un'opportunità da cogliere per insomma il territorio valsusino. L'ospedale potrebbe infatti vedere importanti investimenti che dureranno anche oltre la fine dei lavori. Ecco, diciamo che questa dichiarazione ha sicuramente sortito indignazione e rabbia, considerando quello che significa questo cantiere per quel territorio e per la salute di tutti coloro che lo abitano. E quindi niente, lasciamo la parola a loro.
Ciao a tutti e tutti, sono Giulia dalla Valsusa, faccio parte del gruppo delle Fumne Contra il TAV, gruppo che da molti anni or sono è super attivo all'interno di quelle che sono le lotte del movimento No TAV, porta avanti appunto la cura e la salvaguardia del territorio ed è molto attenta a tutta una serie di tematiche legate a proprio le donne e anche alle donne in valle. In avvicinamento all'8 marzo abbiamo pensato nelle scorse settimane di tirare giù e mettere in piedi tutta una serie di idee che si sono poi trasformate concretamente in iniziative, e iniziative che verranno fatte in Valsusa e a Torino nel corso delle prossime settimane. E infatti partiremo questo sabato 20 febbraio e ci ritroveremo davanti all'ospedale di Susa in un presidio in cui porteremo materialmente una lettera alla direttrice dell'ASL Torino 3, lettera in cui andremo a insomma far presente tutta una serie di rimostranze che abbiamo nei confronti della direttrice e nei confronti di alcune dichiarazioni che sono uscite soprattutto sui giornali valsusini nel corso delle scorse settimane, dichiarazioni legate a un presupposto diciamo miglioramento del presidio sanitario di Susa grazie alle compensazioni che arriverebbero attraverso la costruzione della linea ad alta velocità Torino-Lione. Dopodiché ci ritroveremo invece sabato 27 febbraio alle ore 15 in presidio sotto la RAI a Torino, in Via Verdi, in un presidio in solidarietà a Dana, Fabiola, Stella e a Francesca, e anche insomma a tutti i notav che si ritrovano sottoposti a misure restrittive. Saremo sotto la RAI perché vogliamo mettere in atto, diciamo, un presidio il più comunicativo possibile. Inoltre, sempre a marzo, il 6 marzo saremo invece alla frontiera, quindi a Clavier, alle ore 12. E, per l'iniziativa Un Ponte di Corpi apriamo le frontiere, e si tratta di un'iniziativa fatta in collaborazione con tutta una serie di realtà che vivono e aiutano i migranti in questo duro periodo, quindi anche in collaborazione con Torino per Moria e quindi anche con altre tantissime diciamo realtà che soprattutto attraversate da donne che in Europa si stanno proprio muovendo su questa tematica dei migranti. Infine, giovedì 11 marzo ci ritroveremo sotto il carcere delle Vallette per mettere in atto un flash mob con una performance, e per portare il nostro saluto ad Anna, a Fabiola e tutte le detenute che si ritrovano rinchiuse in carcere. Sarà un giovedì, quindi ci ritroveremo insieme alle mamme in piazza per la libertà del dissenso, che da 5 mesi ormai ogni giovedì si ritrovano davanti al carcere delle Vallette per portare la loro solidarietà ad Anna e poi successivamente anche a Fabiola. E quindi anche in questo caso saremo in presidio sotto al carcere delle Vallette. Sui social e quindi sulla pagina delle Fumne contro il TAV si può ritrovare la locandina completa, e comunque vi invitiamo a seguirci sia sulla pagina delle Fumne contro il TAV sia sulla pagina, diciamo, di Notavinfo per avere tutte le informazioni possibili rispetto a queste iniziative. Un saluto a tutte e tutte da Giulia e dalla Valsusa.
Bene, ringraziamo le Fumne Notav per questo audio che ci hanno inviato, e appunto dicevamo abbiamo un altro appuntamento che ci tenevamo a ricordare, che sarà martedì 23 febbraio dalle 9 alle 13. Ci spostiamo in città, siamo allo Spazio Popolare Neruda in Corso Cirie numero 7. Qui è stata organizzata dalle famiglie, dallo spazio Neruda, questa mattinata in cui avverrà uno screening gratuito aperto al quartiere, quindi c'è la possibilità per chiunque ne avesse necessità di effettuare dei test rapidi grazie alla partecipazione di medici e infermieri volontari. Pensiamo sia un'iniziativa particolarmente importante perché sottolinea come l'accesso alla salute non sia garantito per tutti e tutte. Ovviamente ci sono tutta una serie di barriere che impediscono alle persone di accedervi, quindi dalla povertà, perché non si ha possibilità di accedere alla sanità privata, al fatto di essere stranieri o di non avere i documenti, o se si è donne è il tempo di preoccuparsi ed occuparsi della propria cura, oltre a tutto ciò che comporta il lavoro di cura dovuto e dedicato agli altri, ovviamente molto poco. Quindi ci teniamo appunto a rilanciare questa iniziativa, e ora vi mandiamo un pezzo e poi torniamo con le dirette di oggi.
Dottore, ho voglia di star bene, voglio provare a non pensare più. E dottore, dottore, non farmi cadere, non farmi cadere mai più. Quanto mi verrà a costare stare bene e non soffrire più? Fammi provare a volare prima di sparire, non tornare più. E voglio cogliere un fiore, voglio guardarlo finché non vedo più. E li voglio vedere il mio bene, il mio male. Male di più, tirami su, col bene e col male, pensaci più, tra anche se è nata male, sono da salvare, non voglio scivolare più. Fammi provare a gioire come sai fare tu. Fammi, fammi provare ad amare prima di dormire, non svegliarmi più. Voglio viaggiare, viaggiare, voglio viaggiare, non fermarmi più. E dottore, dottore, togli il mio dolore, non voglio partire così. Tirami su, cos'è, cos'è, lasciaci tu, dammi da sognare. Tirami su, cos'è, cos'è, lasciaci tu, dammi da sognare. Tirami su, cos'è, cos'è, lasciaci tu, dammi da sognare.
Rieccoci su Congiunzioni, Radio Blackout 105-250. Vi avevamo promesso che vi avremmo parlato di lavoro di cura legato all'ambito del settore delle pulizie. È un lavoro essenziale di cui si è molto parlato in tempi di Covid, ma anche che già prima della crisi era per la maggior parte dei casi scaricato sulle donne e sottoposto a numerosi ricatti, dalla precarietà allo sfruttamento, la salute, le violenze. Insomma, questa è la vita delle lavoratrici delle pulizie. Adesso vorremmo leggervi qualche frammento tratto dal penso che non sia l'ultimo ma il penultimo saggio di François Verger, Pour un féminisme décolonial, che è un appunto è un saggio appunto sul femminismo in realtà postcoloniale, cioè su una visione postcoloniale del femminismo, in cui lei considera anche il ruolo delle donne delle pulizie come ruolo complementare, diciamo, all'imperialismo capitalista, per appunto nascondere ciò che il capitalismo produce, pulire le sue sporcizie. Comunque, insomma, ora ve ne leggiamo qualche pezzo. Pulire il mondo. Miliardi di donne se ne occupano ciascun giorno instancabilmente. Senza il loro lavoro, milioni di impiegati e di agenti del capitale, dello Stato, dell'arma, delle istituzioni culturali, artistiche, scientifiche non potrebbero occupare i loro uffici, mangiare nelle loro mense, tenere le loro riunioni, prendere le loro decisioni negli spazi propri dove cestini, tavoli, sedie, toilette, ristoranti sono puliti e messi a loro disposizione. Questo lavoro è indispensabile al funzionamento di tutta la società, deve restare invisibile. il fatto, no, scusate, non bisogna che noi siamo coscienti che il mondo dove noi circoliamo è ripulito per delle donne razzializzate e super sfruttate. Da una parte questo lavoro è considerato come importante perché ciò che le donne devono fare, senza lamentarsi ovviamente, da dei secoli il lavoro femminile della cura e della pulizia costituisce un lavoro gratuito. Dall'altra parte il capitalismo fabbrica inevitabilmente del lavoro invisibile e delle vite che sono gettabili. L'industria della pulizia è un'industria pericolosa per la salute, dappertutto e per tutte quelle e tutti quelli che ci lavorano. Su queste vite precarizzate, usurate nei loro corpi, queste vite messe in pericolo, riposa quello, cioè riposa il mondo pieno di comfort delle classi medie e dei potenti.
Il capitalismo è un'economia dei rifiuti e questi rifiuti devono sparire agli occhi di quelli e quelle che sono, diciamo, in diritto di gioirne. Secondo la Banca Mondiale, la produzione mondiale di rifiuti nel 2016 era di 1.300.000.000 di tonnellate all'anno, quindi più o meno 11 milioni di tonnellate al giorno. Tutti questi rifiuti non sono ovviamente puliti e ripuliti solo da donne, ma anche da uomini, da bambini che in qualche modo hanno questa funzione di pulire queste montagne di rifiuti, sia rifiuti domestici che rifiuti tossici, dagli spazzini agli africani che ad Accra devono occuparsi di ripulire i territori dai rifiuti lasciati dalla tecnologia, eccetera, eccetera. Quello che voglio sottolineare, scrive Vergès, è che questa economia di produzione dei rifiuti è inseparabile dalla produzione di esseri umani fabbricati essi stessi come dei rifiuti. Quindi tutta una parte di umanità che è, diciamo, dedicata a effettuare questo lavoro invisibile, super sfruttato, per creare un mondo che sia pulito per il consumo e per la vita delle istituzioni. A questi lo sporco, l'inquinato, l'acqua non potabile, i rifiuti, la plastica che invadono tutto, quindi a questi rimane che diciamo tutta questa serie di cose. Agli altri invece viene invece consegnata una città pulita, i giardini, i fiori e una possibilità di attraversare le strade serenamente. La segregazione del mondo si effettua in una divisione tra quindi il pulito e lo sporco, fondata proprio su una divisione che è razziale dello spazio urbano e dell'abitare. Questa divisione esiste anche nei paesi del sud del mondo. Tra queste persone razzizzate, condannate alla pulizia del mondo borghese, Vergès si focalizza quindi sulle donne delle pulizie, che sono dette tecniche della superficie in Francia, che però non solo in Francia portano avanti delle lotte fondamentali e fanno quindi, attraverso queste lotte, fanno apparire il carattere strutturale e di diseguaglianza dell'industria molto femminilizzata stata razzizzata, che è quella dell'industria delle pulizie e quindi la sua stretta relazione con il passato coloniale e schiavista.
E niente, vi abbiamo fatto una traduzione in diretta con tutti i limiti e tutte le preziosità. E adesso, prima di andare alle dirette, vi mettiamo un pezzo molto, molto eloquente. Giusto questo pezzo qua è di questo Bobby Odette, che è il marito di una delle leader dello sciopero delle lavoratrici delle pulizie all'hotel Ibis Batignol a Parigi, che al tempo in cui questo pezzo fu fatto durava da ben 16 mesi, e insomma è divertente e molto istruttivo, quindi ce lo ascoltiamo insieme.
Le travail de milliers de femmes et d'hommes qui font le ménage en France n'est pas du tout valorisé.
D'heure ménage.
Et pourtant, sans eux, on vivrait dans la saleté.
La saleté! Saleté!
Eh oui, une triste réalité. Ils ont frotté, lavé, désinfecté. Plus grave, ils se sont battus contre le Covid-19. Ils sont épuisés. Vraiment fatigué, à l'hôtellerie des cadences trop élevées. On leur demande plus de jambes qu'elles ne peuvent faire, sans même payer les heures supplémentaires. À femme de chambre, un métier très dur et physique. Hein? Oh.
Su Congiunzioni, e siamo in diretta con Sylvie, lavoratrice delle pulizie all'hotel IBS. Sylvie, tu nous entends?
Oui, je vous entends.
Oui, salut Sylvie. Alors, je vais te faire quelques questions, et si tu peux parler un peu doucement, et comme ça on peut faire la traduction en italienne pour les gens qui nous écoutent. Ça va?
Ok, ça va.
Parfait. À partir de... Alors, chiediamo a Sylvie, appunto, a partire dal... da luglio 2019 che avevano incominciato uno sciopero, e quindi le vogliamo chiedere un po' di raccontarci questa cosa. E allora, a partir de juillet 2019, vous avez commencé une grève. Et tu peux raconter nous pourquoi et comment c'est passé?
Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Sylvie. Nous, on a commencé la grève depuis le 17 juillet 2019. Mais en fait, quand on a commencé, on croyait pas, on savait pas que ça allait être aussi long que ça. En fait, vous savez, quand tu commences quelque chose, tu sais quand commencer, mais tu sais pas quand ça va finir. Et pour en finir, ça dépend des revendications que vous avez mis en place. Mmh. Et nous, quand on a commencé notre grève, on se disait que ça va durer, nous, on s'est dit peut-être 3 mois. Vraiment, c'est le maximum de temps qu'on s'est donné. Nous, on s'est dit, bon, s'il veut vraiment nous faire chier, ça va durer vraiment 3 mois. Mais après, nous voilà, ça fait 19 mois que nous sommes en grève. Mais c'est désolé pour un pays comme la France, un pays de droit, de voir des situations pareilles. Tu vois, tout le monde rêve de la France, mais en fait... Tout le monde rêve de la France, mais la France aussi a ses réalités aussi quand tu es sur le terrain.
Oui, on a vu ça dans ces dernières années. Attends, on fait la traduction?
Sì, okay. Sylvie appunto dice che hanno iniziato questo sciopero dal 17 luglio del 2019 e quando avevano iniziato non sapevano che sarebbe andata così per le lunghe, perché diceva quando inizi una cosa poi sai quando inizi ma non sai mai quando finisce, e per diciamo arrivare alle conclusioni il tutto dipendeva dalle rivendicazioni in campo, e quando avevano iniziato pensavano che durasse un massimo di 3 mesi, perché insomma se volevano veramente continuare e non cedere magari sarebbe stato per un paio di mesi, e invece non è andata così. E lei diceva sicuramente per un paese come la Francia, di cui tutti parlano come il paese del diritto, dei diritti, e di cui tutti sognano, è sicuramente qualcosa cioè che non è così, e insomma questa ne è anche la prova reale.
Ok.
Donc du coup nous on a au moins maximum 15 revendications en place. Mm-hmm. 15 revendications, les revendications, nos revendications sont l'internalisation. On veut être internalisé dans le site là où on travaille, dans le groupe Accor, parce que dans l'IBIS. Okay. Parce que nous sommes pas, on travaille dans le même hôtel, on travaille à l'IBIS, mais nous faisons pas partie de l'IBIS. Nous sommes femmes de chambre, nous faisons partie de la sous-traitance. Donc il y a 2 sociétés à l'intérieur. Okay. Nous, on ne dépend pas du directeur du BIS, nous, on dépend du directeur de la sous-traitant. Mm-hmm. Et du coup, quand on a commencé, Martino, tu me dis quand je peux arrêter pour que tu traduises.
Oui, merci. Okay. Mais vas-y. Oui, et du coup, si tu nous expliques où vous travaillez, du coup, l'IBIS, c'était quoi? Parce que voilà, c'est pas évident pour tout le monde de savoir.
Alors, nous, on travaille dans l'hôtel Ibis. On connaît tous que l'Ibis, ce qui signifie l'Ibis, c'est des hôtels.
Oui, c'est ça.
Il y a l'hôtel, on connaît, quand tu vois déjà le sigle Ibis, tu sais déjà que ce n'est pas un marché. Tu sais que c'est l'hôtel. Donc, on travaille dans l'hôtel qui s'appelle Ibis, qui se trouve dans le 95e à Paris. Et l'hôtel Ibis, c'est l'hôtel du groupe Accor. Le groupe Accor, c'est qui? Le groupe Accor, c'est un groupe qui est des millionnaires, des milliardaires, qui pour eux 1000 euros, ils vont avec ça au restaurant, ils finissent avec ça une nuit pour manger au restaurant. Mais les 1000 euros, c'est un salaire d'une personne, d'une personne qui travaille du 1er au 30. Alors, le groupe Accor, c'est le propriétaire des hôtels Ibis, Novotel, Mercure, tous ces hôtels-là. Le patron, c'est le groupe Accor, qui est le premier dans l'Europe, mais le sixième mondial. Il est le milliardaire vraiment dans le monde entier, il est sixième. Et en Europe, il est le premier milliardaire.
Okay,
donc, du coup, voilà, nous, on travaille dans l'hôtel du groupe Accor.
Ok, qui est... on explique au public.
Sì, quindi diceva che lavorano nel gruppo Accor, che insomma è il proprietario di questa catena di hotel, che uno è l'Ibis dove è avvenuta questa lotta, ma anche altri come Novotel, Mercure, eccetera. E quindi diceva loro fanno parte di questo gruppo, però poi lavorano all'Ibis come su Tretans, e quindi diciamo come cooperativa esterna. E quindi infatti diceva prima che una delle loro rivendicazioni era proprio l'internalizzazione all'interno del posto in cui lavorano. Diceva il gruppo Accor è il primo proprietario in Europa e il sesto a livello mondiale, quindi insomma un livello di gruppo di miliardari di non poco conto.
Oui, vas-y.
Oui, donc du coup, le groupe Accor, ils ont mis, il y a un système, comme on voit partout dans le monde, qu'il y a les intérims, il y a. Donc chez nous, il y a la sous-traitance. En fait, la sous-traitance, c'est le groupe Accor, disons, c'est le client, c'est le prestataire, il donne le marché. Donc lui, comme il veut pas embaucher les femmes de chambre, donc, ils donnent le marché aux sous-traitants, c'est-à-dire c'est dans des sociétés privées, en fait. Mm-hmm. Ce sont des sociétés qui à qui le groupe Accor donne les marchés à prix bas. Voilà, pour que le groupe Accor ne se salisse pas les mains, pour qu'ils disent que oui, ce ne sont pas mes salariés, c'est les salariés de la sous-traitance. En fait, la sous-traitance en général, c'est la maltraitance. En fait, ce sont des sociétés qui viennent seulement pour détruire le travail des autres, en fait. Ils viennent pas pour ajouter un plus, mais ils viennent pour vous détruire. Parce que la sous-traitance, lui-même, il est là, il cherche l'argent. Donc, je ne crois pas qu'il va vous rémunérer au plus juste prix, quoi. Il ne peut que vous donner des miettes parce que lui, il est là aussi pour son but. Voilà, c'est ça la sous-traitance. La sous-traitance, ça veut dire que c'est la maltraitance. Et nous sommes de la sous-traitance qui maltraite les femmes de chambre, qui maltraite les travailleurs. Non seulement les femmes de chambre, il y a aussi des femmes de ménage, parce qu'il faut faire aussi la différence de ça. Hein. Il y a femmes de chambre et femmes de ménage. C'est deux choses différentes. C'est pas la même chose. Parce que femmes de ménage, oui, il vient, il balaie, après il part. Il balaye, il arrange, il jette les poubelles parce que les femmes de ménage, par exemple, ceux qui font les ménages dans les bureaux.
Ok.
Voilà, il vient, il vide les poubelles, il nettoie, il balaye, il fait la serpillière et hop, il part. Mais femme de chambre, c'est un autre level. Ah. C'est un autre level. Pourquoi? Parce que la femme de chambre, non seulement elle fait le lit, elle nettoie les salles de bain. Et elle range les serviettes dans la salle de bain, elle met les tapis de bain, elle met les peignoirs, elle met les prestations qui sont dans la chambre. Donc c'est un autre travail, ça.
C'est beaucoup
et
de choses.
Tu aspires et tu mets la serpillière. Donc c'est comme si tu faisais chez toi par rapport à la femme de ménage. Donc déjà, il y a deux travails différents.
Ok, on va expliquer en italien.
Sì, Allora, quindi questo è un sistema che vediamo un po' ovunque nel mondo, che ci sono appunto dei lavoratori che sono particolarmente sfruttati o precari, però appunto in questo caso questo sistema di sous-traitance che cosa significa? C'è il gruppo proprietario, che è quello, questo gruppo Accor, che dà quindi il mercato a società private che poi sono sotto di lui a prezzi molto bassi. In questo modo il gruppo Accor si lava le mani, perché poi non sono i suoi salariati direttamente, e lo fa esattamente solo per il suo profitto, senza ovviamente remunerare al giusto livello. E poi diceva che ci sono due tipi di anche lavori diversi: ci sono le donne delle pulizie, e loro invece fanno parte delle donne che puliscono le camere proprio dell'hotel, quindi in questo caso significa comunque tutta una serie di compiti e funzioni, come dal pulire, lavare le toilette, sistemare, mettere in ordine tutta la stanza dell'hotel, eccetera eccetera. Quindi sottolineava anche questa differenza.
Écoute Sylvie, mais maintenant vous travaillez encore chez Ibis, il a changé quelque chose depuis votre lutte. Scusate, le ho chiesto se Sylvie lavora ancora all'hotel Ibis, e se dopo l'avvertenza che hanno portato avanti con le lavoratrici delle pulizie in sous-traitance, ovvero in appalto, se è cambiato qualcosa dopo l'avvertenza che hanno portato avanti.
Alors nous on travaille en fait depuis le 17 juillet, nous on travaille plus.
Ah.
Voilà, c'est pas la grève là où tu vas travailler, après tu vas faire la grève. Le combat ne se passe pas comme ça. Nous, depuis le 17 juillet, on a déposé les armes et on est en grève, on est dehors de l'hôtel. Donc on n'est plus, on n'a même pas le droit de monter, de rentrer dans l'hôtel. On n'a plus ce droit-là. Donc on se manifeste dehors, mais on est dans la cour de l'Ibis.
Ok.
Voilà. Okay. On est dans la cour de l'Ibis, mais dehors, tout juste à l'entrée. Quand le client arrive, il rentre dans l'hôtel, il nous voit tout juste là. Mais là, on a stoppé parce que à cause du Covid, à cause du Covid, donc on fait plus le piquet. Mais depuis le 17 juillet, on faisait le piquet devant notre travail, devant l'hôtel Ibis, jusqu'en mars, là où on nous a confinés. Mais jusqu'à présent, après l'hôtel n'a pas repris, il n'y a pas eu de clients, il n'y a pas de touristes. Donc du coup, l'hôtel aussi est en baisse. Et quand l'hôtel est en baisse, du coup, nous, on peut plus aller se mettre devant l'hôtel. Donc, du coup, nous aussi, on est à la maison, donc on attend que les choses s'améliorent pour qu'on fasse un peu la lutte. Mais sinon, ce qui a changé, rien n'a changé, puisqu'on ne travaille pas, on est là et on attend que les choses... désolé de le dire, le prétexte du Covid, parce que le prétexte du Covid aussi, on n'en croit pas, mais comme les autorités nous l'imposent, et nous, on accepte, et on est obligé d'attendre. On est obligé d'attendre. Là, on attend, on fait quand même des actions. On fait quand même des... C'est pas qu'on est resté bras croisés, et puis on attend que Dieu tombe sur terre. Non, souvent, on va emmerder, on va dans des hôtels... Mmh. On choisit des hôtels de luxe, du groupe Accor. Mmh. On va à l'intérieur, on va faire l'occupation des hôtels. Donc l'occupation des hôtels, c'est quoi? C'est on sensibilise les gens, on sensibilise non seulement les femmes de chambre, les gens qui sont en lutte.
Okay.
Tu vois, parce qu'on a des soutiens, on a la NPA qui nous soutient, il y a la solidarité qui nous soutient, il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent. On sensibilise les soutiens et on va rentrer dans l'hôtel sans prévenir en fait.
Mm-hmm. Ok, on traduit maintenant.
Voilà.
Ok, allora dopo il 17 luglio in realtà Silvi dice noi non abbiamo più lavorato, abbiamo proprio deposto i nostri strumenti di lavoro e siamo in sciopero. Sono state fuori dall'hotel facendo picchetti per tutti questi mesi, non avevano più diritto di entrare nell'hotel, erano all'esterno di questo. Poi diceva a causa del Covid non è più stato fatto questo picchetto che prima era ogni giorno, ma durante appunto il lockdown ovviamente anche l'hotel ha avuto diciamo dei meno persone che lo frequentavano, eccetera. E loro sono rimaste a casa aspettando un po' che cambiassero le cose. Poi diceva le autorità ci impongono questa cosa qua, noi siamo obbligati a rimanere fermi, ma allo stesso tempo non è che non abbiamo fatto azioni di protesta. Diceva spesso siamo andati in hotel di lusso dei gruppi Accor e sono andati a occuparli per anche sensibilizzare le persone, per sensibilizzare le donne delle pulizie che lavorano in altri hotel. E poi diceva c'è anche molto sostegno, ci sono anche i sindacati di base che ci sostengono, eccetera.
Oui, tu veux que raconter quelque autre chose?
Oui, mais puisque nous on est obligé de faire les occupations parce que si on attend seulement que le Covid puisse finir pour reprendre le piquet, c'est pas facile. Tu vois, c'est pas facile, mais de temps en temps Il faut qu'on dise au moins au groupe Accor que le combat qui est là, nous on n'a pas oublié. Tu vois, on va occuper les hôtels pour lui donner un signal que nous sommes encore là. Comme si. Ça, il trouve la possibilité parce que quand on occupe l'hôtel, je vous assure, c'est pas que on va occuper l'hôtel pour faire plaisir au patron, mais on occupe l'hôtel vraiment pour faire du bordel à l'intérieur.
Ouais. C'est génial.
Tu vois un peu, on amène des sacs de confettis et on jette les confettis partout, on met les confettis partout, sur les machines, sur les fauteuils, sur par terre.
Non, attends, qu'est-ce que tu mets dans par terre et partout?
Les confettis, en fait les confettis c'est, je sais pas, c'est des petits bouts de confettis.
Ah oui, oh, ok, j'ai compris. C'est les choses pour faire les petits déjeuners.
Voilà. Okay. C'est les petits papiers qu'on déchire. On prend les papiers, on les déchire en petits morceaux.
Oui.
Tu vois? Oui. Il peut être des papiers, quoi.
On a compris.
Voilà. On en trouve beaucoup, on met dans un sac et on trimballe avec. On amène dans les sacs. Et quand on rentre, on commence à jeter par terre, on commence à manger les chips dans l'hôtel, on commence à boire dans l'hôtel, donc on s'assoit quoi.
Vous faites la fête.
Voilà, on fait la fête. Et au final, on débarrasse ça, on laisse ça là, on s'en va.
Voilà, c'est génial, on va les traduire.
Ok.
Sì. Allora diceva siamo obbligate a fare queste occupazioni perché altrimenti non possiamo aspettare che il Covid finisca, e soprattutto per far capire che la nostra lotta è ancora in corso, non l'abbiamo dimenticato. E ci spiegava effettivamente in che cosa consistevano queste occupazioni degli hotel. Quindi loro arrivano diciamo per fare veramente bordello, cito quello che diceva Silvi, quindi lanciando pezzi di carta e cose ovunque,
marmellate,
sì, per insomma mangiamo patatine dentro la hall degli hotel di lusso, beviamo, facciamo la festa e poi ce ne andiamo.
Grande, che non è male in effetti.
E poi non puliamo, lasciamo lì.
Ma mi sembra giusto.
Donc ça là aussi c'est une sorte de d'emmerder le groupe Accor quoi.
Giusto.
Tu vois? Parce que après nous qu'on va laisser le bazar, le directeur de l'hôtel va appeler c'est sûr son directeur aussi. Pour dire mais écoutez, ils étaient là, ils ont fait le bordel et puis c'est les gardiens qui nettoient. Et là comme ça, on lui fait la pression. Comme ça, il cède, comme ça, il trouve un jour ou une date qui nous donne pour que les négociations s'ouvrent. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de négociations. Il y a un mur carrément entre nous et le groupe Accor.
Sì, ha detto che fondamentalmente non riescono a a fare un tavolo di negoziazione con sto gruppo Accor, che ovviamente quello tira su un muro, e quindi insomma anche le loro rivendicazioni non trovano ascolto. Écoute, mais quelles sont votre revendication dans ces luttes?
Alors, les revendications, comme j'avais dit avant, la première revendication, c'est être internalisé. Ça, c'est vraiment primordial.
Oui.
Pour finir avec la sous-traitance. Après, il y a beaucoup de séries de revendications. Il y a aussi le changement de qualification. Qu'est-ce qu'un changement de qualification? Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas commencer dans un métier, on commence toujours par échelon zéro, échelon... tu n'as rien, quoi. Échelon numéro un, quoi. Tu vois, mm-hmm. Parce que quand tu as plus de 5 ans dans une société, mm-hmm. Ben quand même tu dois monter les échelons, tu ne peux plus rester au bas de l'échelle. Mm-hmm. Parce que en fait, nous le problème c'est quoi? Moi par exemple, ça fait 7 ans, presque 8 ans, ça c'est ma 8e année que je travaille dans cet hôtel, mm-hmm. Et je suis encore à agent de service échelon numéro 1.
Ok. Et qu'est-ce que tu dois faire pour changer de qualification?
Mais la qualification, ça se change comment? Alors, l'échelon numéro 1, comme j'ai dit, c'est pour les débutants. Les débutants, quand tu viens de commencer, tu ne connais rien, on te donne automatiquement l'échelon numéro 1. Mais selon la loi, en fait, il y a une loi aussi pour ça.
Okay.
6 mois après, la personne doit changer d'échelon. Ah, tu vois, quand tu viens de commencer échelon numéro 1, 6 mois après, tu dois passer à échelon numéro 2.
Ok, maintenant Martine explique aux autres.
Sì, praticamente diceva rispetto alle rivendicazioni, quindi oltre all'internalizzazione, che per finire con questo tipo di contratto di sous-traitance, e l'altra è il cambio di qualificazione, perché diceva quando cominci un lavoro inizi dal livello 1, diciamo, quindi non hai nessun tipo di riconoscimento, sei a livello proprio base, e secondo la legge dopo 6 mesi dovresti scattare di livello. Lei sono più di sette anni, quasi otto che ci lavora ed è ancora allo stesso livello 1 di quando ha iniziato.
Voilà, à l'échelon numéro 1. Mais une fois que quand j'ai commencé dans ce métier, je connaissais rien. Tu vois, j'ai appris normalement selon la loi, après 6 mois, tu vas à l'échelon numéro 2. Après une année ou 2 ans, l'échelon doit changer. Ça c'est la loi, mais sauf que les sous-traitants ne respectent pas la loi.
Ok, cioè ci sta dicendo fondamentalmente che quando tu dovresti cambiare di qualificazione, che appunto dovrebbe succedere ogni 6 mesi, in realtà lei sono anni che lavora sempre al livello 1, perché non viene rispettata nei contratti di sous-traitance, quindi questi contratti diciamo da... in appalto a dei privati non viene rispettata la legge, quindi le lavoratrici rimangono sempre a livello di partenza.
Voilà, donc nous c'est ça notre problème. On doit changer, c'est-à-dire on doit reconnaître les qualifications. Il faut qu'on change. On doit revoir les salaires des femmes de chambre, parce que le travail c'est trop pesant. Ça nous abîme le corps. Donc, on doit revoir les échelons, on doit revoir la qualification pour qu'on nous paye à juste prix. Parce qu'en fait, avec l'échelon numéro 1, après 7 ans de service, ben, soyons un peu honnêtes, quoi. On peut pas, une personne qui a acquis de l'expérience dans ce travail, parce que tu fais 7 ans dans ce travail, ça veut dire que tu peux le faire avec les yeux fermés, quoi.
Mm-hmm.
Tu vois?
Oui.
Avec les yeux fermés. Parce que tu sais là où tu vas mettre les serviettes, tu sais là où tu vas mettre les savons. Donc tu as acquis une certaine expérience qu'on doit reconnaître. Normalement, quand on reconnaît, parce qu'il y a beaucoup d'échelons en fait dans l'hôtellerie. Il y a échelon numéro 1, échelon numéro 2, il y a A, B, il y a la qualification B aussi,
mm-hmm.
Tu vois. Il y a agent de service qualifié. Mm-hmm. Il y a agent de service qualifié. Donc, mais pour arriver à agent de service qualifié, là, normalement, moi, il faut que je sois agent de service qualifié, parce que je suis déjà qualifié sur ce métier. On ne peut rien m'apprendre.
Ok. Marti.
Sì, niente, quindi diceva, bisogna rivedere il salario effettivamente di queste donne delle pulizie, perché le diceva non è giusto, perché comunque un lavoro assolutamente pesante che debilita il corpo e quindi ci devono pagare il giusto salario. Comunque anche dopo tutta una serie di anni in cui si apprende anche dell'esperienza in merito.
Oui, alors Sylvie, tu as quelque chose à ajouter?
Oui, mais il y a tellement trop à ajouter.
Quelques petites choses.
J'essaie de parler italien, mais pas trop, mais bon.
On peut te rappeler une autre fois.
Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous, les revendications, c'est ça, le primordial. Et puis, il y a aussi le lavage des tenues. Tu vois, moi, par exemple, quand je travaille, ma tenue, quand j'ai fini la semaine, je viens laver à la maison. Après, je ramène au travail. Et ça, c'est pas normal. Ça, normalement, les tenues doivent être lavées au travail et me remettre ça propre. Ça aussi, c'est leur revendication. Et il y a aussi une autre revendication de badgeuse. Parce qu'on doit reconnaître aussi les heures. Souvent, moi, j'ai un contrat de 6 heures. Mais je travaille 10 heures, on me paye que 6 heures. Donc voilà pourquoi on a demandé aussi qu'on doit reconnaître aussi, il faut qu'on nous paye aussi les heures supplémentaires, en fait, ne sont pas payées. Avec la sous-traitance, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Donc voilà tout ce truc-là, toutes ces choses-là, c'est ça qui nous a mené à faire la grève.
Ok. Ok, quindi appunto diceva altre rivendicazioni sono per esempio il fatto di vedersi lavate le proprie tenute, diciamo, da lavoro dall'azienda e non doversele portare a casa da lavare, e poi anche il fatto di vedersi riconoscere le ore di straordinario che con questo contratto di sous-traitance non vengono riconosciute e pagate. E bon, du coup, Sylvie, on te remercie beaucoup. Et okay. Voilà, on espère de venir vous voir et vous soutenir dans votre lutte bientôt.
un dernier truc.
Oui, vas-y.
Un dernier truc, j'aimerais dire aux gens qui font la grève,
oui.
Aux femmes, surtout aux femmes qui luttent, et surtout qu'il y a le 8 mars qui arrive, femmes, levons-nous. Parce que ce sont nous, les femmes, qui faisons la société. Parce que sans les femmes, la société n'est rien. Donc, il faut pas quand on veut commencer un combat, il faut pas qu'on se recule. On doit aller jusqu'au bout. On doit montrer à ce monde que nous avons la capacité d'affronter les choses. On ne doit pas avoir peur pour nos droits. On ne doit pas avoir peur pour lutter. On ne doit pas avoir peur pour demander. Parce que c'est nous qui faisons la société. C'est nous qui arrangeons la société. Nous sommes la fondation. Parce que vous savez, quand on construit une maison, on commence toujours par la fondation. Nous sommes la fondation de cette société. Et la société doit être reconnaissante envers les femmes. Ce n'est pas d'exploiter les femmes parce que nous sommes femmes. Nous, on n'en veut plus. Et voilà pourquoi notre combat dure. Et voilà aussi la leçon de notre combat. Parce qu'on veut montrer au groupe accord, malgré nous sommes les femmes, mais on va tenir dur et on va tenir leur tête. On ne va pas baisser les bras pour aller courir à travailler. Voilà, c'est ce que je voulais dire aux femmes.
Trop bien.
Beh, un ottimo augurio per l'8 marzo. E diceva Sylvie che vuole dire ancora questa cosa qua alle donne, che dobbiamo essere noi a muoverci, perché senza le donne la società non è niente. Quindi quando cominciamo una lotta dobbiamo andare fino all'obiettivo senza avere paura, perché siamo noi la società, ne siamo le fondamenta, quindi la società deve essere riconoscente alle donne. E infatti lei diceva, questo sciopero e questa lotta che abbiamo portato avanti contro il gruppo Accor vuole dimostrare proprio questo, che siamo donne e terremo testa a questo grosso miliardario. Merci beaucoup.
Merci Sylvie.
Merci a vous.
Au revoir, à la prochaine.
Merci beaucoup, merci. Au revoir.
Ciao.
Fare niente. fisso, 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 fisso il vuoto.
Massiccio posto di blocco, vigili, corsodone, angolo strada, ipercop. C'è arrivata una voce di sostegno a Sylvie che dice facim burdel, e adesso ci siamo presi un po' tardi per la seconda diretta, comunque tra poco arriviamo a sentire un'altra donna delle pulizie che invece lavora all'ospedale di Pavia. Cioè lavorava all'ospedale di Pavia, adesso capiremo se è in sciopero, che tipo di vertenza stanno facendo. E niente, tra pochissimo la sentiamo. Fate attenzione ai vigili.
Rieccoci in diretta, sì. Su Radio Blackout. Ciao Gisella, ci senti?
Sì, ciao, io vi sento.
Benissimo. Ciao. Allora, abbiamo prima fatto una diretta con la Francia, con una lavoratrice delle pulizie degli hotel, che ci raccontava appunto come funzionava. Loro sono in sciopero da un sacco di mesi per portare avanti le loro rivendicazioni, quindi volevamo chiedere a te, tu sei di Pavia, sei una lavoratrice, sì, delle pulizie del Policlinico, e sì, niente, quindi se ci racconti un po' come si struttura il vostro lavoro, qual è il carico di lavoro e come funziona, insomma.
Niente, il nostro lavoro incomincia la mattina, poi in base ai reparti, o può essere chi pulisce le cucine, quello che sia, si parte, o si può partire alle 7 la mattina, come alle 6 e mezza, come alle 8. Niente, il lavoro è tanto, i tempi sono ristrettissimi. Adesso io da un anno mi occupo di fare le cucine dei reparti.
Okay.
E proprio discussione fino a stamattina, perché avere 14 cucine di un reparto, di una torre, che sarebbe il DEA, in due ore non ce la fai, no?
Certo.
Devi pulire le brocche, devi pulire, ti vengono a dire che ci sono stati tagli, ti vengono a dire che non ti può essere pagata la maggiorazione, cioè in poche parole io ogni giorno spreco 30 minuti la mattina, 30 il pomeriggio e 30 la sera gratis. Perché? Perché se poi non svolgi il tuo lavoro, giustamente loro ti dicono, ti richiamano, perché se tu non hai lavorato bene, allora lavori bene, però non vieni sempre pagato. Perché comunque con gli anni ci sono sempre stati tagli. Io ti posso dire che nel mio ambito, non in giro con la scusa del Covid, hanno incominciato marzo l'anno scorso e noi hanno fatto un taglio più del 50%, pretendono, ecco, lo stesso lavoro con 50% di ore in meno.
Ecco,
capisci,
volevo...
che è difficile.
Certo. Volevo chiederti appunto nello specifico, poi con tutta questa situazione qua, anche immagino abbia portato delle difficoltà in più, quindi cosa...
Sì, anche perché sai che cosa? Che comunque qua è tutto privatizzato ormai, no? Mm-hmm. Altre ragazze, perché poi io parlo a nome di tante donne e anche uomini, nel senso, ogni 5 anni ci sono queste gare d'appalto, mm-hmm, e arrivano queste ditte nuove.
Sì.
Ma cambia il nome, la solfa è sempre peggio, perché ogni volta lì è proprio anche a livello dell'ente, l'ospedale statale, cioè loro pretendono lo stesso servizio con però proprio a livello economico dei tagli allucinanti. Questo cosa comporta? Che le ditte per due soldi vincono la gara d'appalto. Okay. Il primo mese ti fanno vedere rose e fiori, tutta scena, poi non hai i prodotti per pulire, mm-hmm, poi ti dimezzano le ore, tu sei in 4 ore, prima dovevi fare un reparto, fidati che è poco, ora te ne danno un reparto e mezzo,
mm-hmm,
e se ti ribelli perché dici non ci sto dentro, non ce la faccio, diciamo ci sono una sorta tra virgolette di vessazioni, no? Poi c'è la donna che riesce, tipo me, riesco con educazione a impormi, a dire io non ci sto dentro, se mi dai più tempo bene, se no io o lavoro male o non te lo faccio. C'è invece tanta gente che ha paura perché ha un carattere diverso, per tante motivazioni, io le comprendo ma non le capisco.
Beh, magari con abbiamo visto che avete fatto questo presidio e vi siete dichiarate in stato di agitazione, quindi
sì,
magari
sì,
con questa occasione diciamo che di sicuro il fatto di non sentirsi sole ma di essere in tante a voler cambiare,
guarda,
la propria
da una
condizione
parte dico,
può essere una,
sì,
possibilità.
Guarda, io ringrazio Rossella, ringrazio voi di questa opportunità, per me... Vabbè, poi anche una cosa caratteriale, io non lo metto in dubbio, io faccio questo lavoro da 25 anni e ne ho viste di ogni, e so che comunque è brutto dirlo, ma come questo lavoro si fa per necessità economiche, da sempre.
Sì.
Però è uno dei lavori più sottovalutati in tutti i punti di vista, c'è anche tante volte poco rispetto per quello che noi facciamo.
Sì.
Non è piacevole, però io dico sempre che se si lotta tutti insieme, chi da una parte, chi, anche se il nome della ditta cambia, siamo tutti sullo stesso piano.
Certo.
Io per la mia ditta, noi col nostro sindacato abbiamo aperto lo stato di agitazione metà dicembre, le altre, quello che poi c'è stata la manifestazione settimana scorsa, l'hanno aperto una ventina di giorni fa. Mi sarebbe piaciuto, ti dico la verità, vedere più operaie e operai lì fuori. Ma mi sarebbe piaciuto vederne di più, perché non eravamo neanche un quinto di quello che c'è, però tanti hanno paura, ti dico la verità, li comprendo, non li capisco, però hanno paura, non sono d'accordo, si lamentano, però non ci mettono la faccia, per paura, per tanti motivi, c'è gente che ha paura, c'è gente che per carattere, anche se qua da tantissimi anni non riesce a imporsi, poi con tante riesce a farglielo capire col tempo. Io ho un paio di mie colleghe che all'inizio loro avevano paura, poi col tempo hanno capito, vedendo, infatti mi dicono si sta muovendo qualcosa, ho detto più siamo meglio è,
certo.
Più ci facciamo sentire più otteniamo qualcosa, sempre con la speranza, non bisogna mai mollare, bisogna sempre crederci, perché è dura, è dura, e questo credo sia una pavia, credo che sia un po' da tutte le parti comunque questo disagio.
E avete già in mente delle prossime tappe di mobilitazione? Si avvicina anche l'8
marzo? Guarda, per il momento,
quindi,
per il momento no, anche perché si aspetta una sorta di minima risposta, no? dalle aziende, vedere se sai, è stato fatto giovedì scorso, oggi è passata una settimana, per il momento tutto tace. Contando che comunque un'altra sindacalista, che lei però è proprio un po' più su, io sono una rappresentante sindacale, lei ha avuto anche un incontro proprio con l'ospedale e quanto ho capito ha ottenuto zero, non ha ottenuto niente di riscontro positivo. Noi andiamo avanti, perché per andare avanti andiamo avanti. Lo stato d'agitazione, essendo che rimane aperto, è già un qualcosa, comunque per noi è una cosa molto importante. L'unica cosa è che da qua una settimana adesso non si è ancora saputo niente. Si spera che da qua a breve ci sia, comunque che ci sia un'altra manifestazione, per questi giorni non ne so niente. Si spera, poi vabbè, si puntava anche il fatto, appunto, comunque perché sono più le donne, fatto comunque dell'8 marzo, ci sono delle manifestazioni che vabbè io parteciperò per Pavia e spero di coinvolgere tante operaie che lavorano qua a venire anche loro, no?
Certo.
Perché comunque facendo rumore aiuta tutte insieme, io qualcuna già ne ho parlato e però di altre per il momento niente, è stata fatta questa, però non credo che passi molto tempo ce ne sarà un'altra, eh.
Va bene.
Manifestazione.
Ho capito. Allora, niente, noi in realtà siamo un po' in ritardo sulla tabella, siamo in chiusura della trasmissione, quindi diciamo che seguiremo se ci saranno altre iniziative, appuntamenti, e sicuramente vi auguriamo di continuare a lottare e E niente, ti ringraziamo per averci raccontato un po'
quello che sta succedendo
lì da voi.
Io vi ringrazio tanto, perché comunque è un altro mattoncino che ci si porta a casa anche stasera, perché comunque già il parlarne vuol dire che è qualcosa di, che è una cosa buona, si sa, però che veniamo ascoltate da più persone è sempre un grande piacere. Io ringrazio voi. E per qualsiasi cosa avete il mio numero, magari volete informazioni o volete sapere la situazione, ve lo comunico quando volete.
Esatto.
Vi ringrazio, un saluto a tutti e buon proseguimento.
Presto. Grazie.
Niente.
Ciao. Per oggi vi salutiamo, Congiunzioni finisce qui, ci risentiamo giovedì prossimo dalle 14.30 alle 16, sempre in onda su Radio Blackout.
Like a